Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Vediamo che in questi giorni la Santa Liturgia ha un'unica principale richiesta, preghiera. Poter completare, di poter raggiungere la Pasqua del cielo in virtù dei sacramenti pasquali che celebriamo. Oggi c'è anche il ricordo della mamma di Sandra Lodi, Zoe, e anche della mamma della Pina di Tortora, Yolanda.
Dagli Atti degli Apostoli al capitolo terzo, i primi 10 versetti. Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera delle 3 del pomeriggio. Qui di solito veniva portato un uomo storpio fin dalla nascita. Lo ponevano ogni giorno presso la porta del tempio detta Bella per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel tempio. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, li pregava per avere un'elemosina. Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro insieme a Giovanni disse: «Guarda verso di noi». Ed egli si volse a guardarli, sperando di ricevere da loro qualche cosa. Pietro gli disse: «Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina». Lo prese per la mano destra e lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e, balzato in piedi, si mise a camminare ed entrò con loro nel tempio, camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio e riconosceva che era colui che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta bella del tempio, e furono ricolmi di meraviglia e di stupore per quello che gli era accaduto. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca, capitolo 24, versetto 13. Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono col volto triste, e uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: tu sei l'unico abitante di Gerusalemme che non sa ciò che vi è accaduto in questi giorni. Domandò loro: che cosa? Gli risposero: ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti, le nostre autorità, lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci d'aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: «Resta con noi perché si fa sera, il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro e quando fu a tavola con loro prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi, lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture?» Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. Ecco ancora gli Atti degli Apostoli e poi il Vangelo famoso di Luca, dei discepoli di Emmaus. Io mi sono permesso di cambiare la traduzione, veramente impossibile. Era meglio quella precedente, anche se non era del tutto buona, del versetto 18. Comunque non è poi così importante dal punto di vista dei contenuti. Mi pare che la traduzione dica: «Tu sei l'unico forestiero a Gerusalemme», punto esclamativo. Ma è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Non so quale greco abbia letto il traduttore e dove abbia studiato il greco, non so. Comunque vuol dire: tu sei l'unico, come diciamo anche noi, tu sei l'unico abitante di Oliveto che non sa quel che è successo ieri sera. Tu sei parichis, vuol dire abitare, abitare come pellegrino, abitare eccetera, ma vuol dire abitare a Gerusalemme. Tu sei l'unico che era a Gerusalemme in questi giorni, manifestamente era a Gerusalemme, perché si accompagna con loro e che non sa quel che è successo, lo sanno tutti. Bene, insomma, detto questo, vediamo questo bellissimo Vangelo, molto caro, tra i tanti naturalmente, all'Ercaro. Mi piace ricordare questo. L'Ercaro, quando compì gli 80 anni, gli fecero fare una pontificale, e era già stato rimosso da tempo, ma fece la messa dell'ottantesimo e per una volta si scusò, perché non c'era questo Vangelo, di non commentare le scritture che si erano lette, ma di parlare dei suoi 80 anni, cioè di questo Vangelo. Lui spiegò, ecco, il tramonto del cristiano alla luce, seguendo il Vangelo di Luca, dei discepoli di Emmaus.
Mi sembra che si possa notare una certa tensione fra, è un piccolo aspetto che noto del brano di Luca, ma a fronte di... Comunque dicevo, una certa tensione fra quello che dicono i due discepoli, cioè che le donne, non avendo trovato il corpo, sono venute a dirci di aver avuto una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Questo è quanto riportano i due discepoli. Gesù, nel ribattere, nel dire «non avete stolti e lenti di cuore», non dice a credere a quello che hanno detto gli angeli, ma dice a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Cioè, mi sembra un'altra volta una conferma di quello che ci è stato infilato in testa e di quello che tutto il Nuovo Testamento dice e ridice, cioè che Gesù, il mistero della sua passione, il mistero della sua vita, sono le scritture che lo presentano. È lì che si capisce, che illumina quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento, che illumina il senso di quello che è successo. Oso vagamente un parallelo, che non ho idea se sia lecito, mi è venuto in mente quello che dice Abramo al ricco Epulone: se non credono a Mosè e alle scritture, non crederebbero nemmeno se uno risorgesse dai morti. Cioè, è lì che c'è la spiegazione e il senso di ciò che è accaduto a Gesù.
È un Vangelo che descrive, che accompagna tutta una vita. Cioè, Gesù, si è detto tante volte, la risurrezione del Signore non è data dalla tomba vuota che vedono. Lui non è stato visto risorgere lì personalmente. Quindi, a me mi colpisce sempre quando dice discorrevano insieme di tutto quello che era accaduto. Quindi, insomma, un po' erano stati testimoni, però avevano gli occhi chiusi ed erano incapaci di riconoscerlo quando lui cammina con loro. E Gesù si accompagna con loro. Dovremmo avere questa fede, noi che abbiamo sempre in mano le scritture, avere questa fede che Gesù è sempre in nostra compagnia. Adesso lo dice la fine del Vangelo di Matteo, sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ecco, allora se avessimo questa fede di pensarlo vicino a noi, forse appunto non perderemo la speranza anche nei momenti più bui della vita. Comunque non voglio dire altro, così dico solo che il vescovo Giuseppe di Collesano, Cefalù, ha scritto una lettera pastorale per tutto quest'anno su questo testo che accompagna la vita della diocesi di quest'anno, su questo testo, solo che era arrivato a casa ma poi è sparito e non so se è stato buttato via. Comunque io non l'ho letto, ma mi piaceva ricordare questa cosa, che è un Vangelo che ci deve accompagnare tutta la vita e credere che Gesù è con noi.
Sì, allora, come diceva la Gemma, la parola, questo annuncio che c'è Gesù, dovrebbe essere un po', come si diceva una volta, un tigre nel motore. Difatti questi due discepoli arrivano in questo posto e dopo che ha riflettuto fra di loro, gli dicevano, partono senza indugio, proprio gli ha messo le ali questo incontro che hanno fatto con Gesù. Tutto quello che era la loro stanchezza precedente è sparita. Quindi dovrebbe essere così anche per tutti.
Nel rimprovero che Gesù fa ai due discepoli, si dice esattamente così: non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. Questo è esattamente il nucleo che Gesù poi spiegherà loro in tutte le scritture, è riassunto con queste parole. Bisognava che il Cristo sopportasse sofferenze per entrare nella sua gloria. E io penso che il testo del quarto canto del Servo del Signore, che parla esattamente di questo, cioè dell'esaltazione del servo attraverso la sofferenza o dopo la sua sofferenza o perché ha sofferto, credo che questo testo era talmente presente agli autori dei Vangeli, in particolare del Nuovo Testamento, che alla fine lo davano anche per scontato, cioè non sentivano il bisogno di riferirsi sempre a quello. Questo lo si può vedere quando, per esempio, Filippo incontra l'eunuco. L'eunuco sta leggendo quel passo e Luca, che racconta, non ha bisogno di spiegare al lettore, di riportare al lettore la spiegazione di Filippo. Non la riporta, infatti, cioè mi fa pensare che questo testo sia talmente presente alla fede dei primi discepoli come spiegazione del mistero di ciò che è accaduto a Gesù e della sua esaltazione, che è un riferimento scontato, che Cristo per entrare nella sua gloria, il Messia, doveva passare attraverso le sofferenze, perché è citato tantissimo. Adesso ho controllato un attimo nel Nestle, le citazioni sono tantissime, ma più che citazioni e spiegazioni sono allusioni, cioè mentre si parla, come qualcosa di talmente ovvio che non lo si sta neanche a spiegare, a esplicitare. Per esempio, se io parlo della preghiera che ispira la regola con voi, non ho bisogno di dire tutte le volte la spiegazione che il lume celeste è lo Spirito Santo. Dico solo e il celesti lumine ci previene. Quando dico la parola previene, tutti noi abbiamo in mente il celesti lumine. Però in un discorso non ho bisogno di spiegarlo. Così mi sembra mi sembra un testo talmente familiare che tutti lo conoscono, ecco, i lettori dei Vangeli e del Nuovo Testamento.
Notavo che al versetto 16 si dice: i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ascoltano la spiegazione delle scritture, diranno dopo che in quel momento il loro cuore ardeva nel loro petto mentre l'ascoltavano, ma ancora gli occhi non si sono aperti. Perché si aprano bisogna aspettare che Gesù a tavola con loro spezzi il pane, e non solo lo spezzi, ma lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Mi sembra importante questa sottolineatura. Ieri abbiamo visto nel Vangelo di Giovanni un modo di Gesù di farsi riconoscere, Gesù risorto, di farsi riconoscere, chiamando per nome Maria. Oggi invece vediamo che si fa riconoscere con lo spezzare il pane e il darlo loro.
E penso che si possa riassumere o comunque rimanere nelle cose che sono state dette, dicendo che questo testo ha molti commoventi, ha molti significati, ma al centro di tutto, come accennava all'inizio Barbara, c'è il problema delle scritture. Meglio, c'è il problema di quale tipo di Messia le scritture parlino. Perché le interpretazioni sono molto diverse ed erano molto diverse. E questo lo vediamo lungo i Vangeli. Stando anche solo ai Vangeli, noi vediamo che Gesù aveva una concezione del Messia, ovviamente diversa da forse molte altre, ma anche dai discepoli, è uno dei punti centrali del Vangelo. Cioè, la concezione che Gesù ha del Messia non è scontata, è una delle possibili concezioni. Le concezioni nella scrittura stessa e anche al di fuori di altri testi della scrittura sono anche, confliggono molte volte. Ed è quello che dicono i discepoli qui. Noi speravamo che fosse lui il liberatore di Israele, speravamo che fosse lui il Messia. I discepoli avevano in testa, nonostante fossero discepoli di Gesù, una certa concezione del Messia, e quello che era avvenuto a Gesù non corrisponde. Questa è una concezione legittima, diciamo. Tanti pensavano così, probabilmente, sulla base delle scritture sempre, quindi non è solo il problema delle scritture, è il problema che dentro le scritture bisogna trovare una chiave. Qual è la chiave per interpretare le scritture? E qui appunto le cose che avete anche aggiunto, che diceva Sara, mi sembrano, ecco, che sia la risposta qui. Potremmo anche trovarla in un particolare nel testo qui, e che poi viene ripreso anche dopo quando Gesù appare a tutti agli undici e parla, che le rimprovera di essere lenti a credere a tutto quello che hanno scritto. Non dice semplicemente a credere alle scritture, perché alle scritture ci credono, e non solo ci credono, ma hanno la loro idea del Messia è basata sulle scritture, ma non su tutte le scritture. E il punto centrale è la sofferenza. E la spiegazione di Gesù certamente va su quel punto lì, la sofferenza, insomma, e che il Messia, cioè per entrare nella sua gloria, doveva patire. Questo è il punto, mi sembra, centrale. E forse anche tutto il testo, perché è una domanda utile chiedersi come mai Gesù non si è manifestato subito, no? Perché? Perché ha fatto tutto il cammino senza, impedendo loro di riconoscerlo, perché voleva dire, se l'avessero già conosciuto risorto, non avrebbe potuto avere così forza la sua spiegazione delle scritture. Gesù vuole sostenere, prima ancora che loro sappiano che è risorto dai morti, vuol sostenere che il Messia nelle scritture doveva patire per entrare nella gloria. Ed è per questo che Luca sottolinea, cioè che i discepoli dicono dopo, non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre ci parlava delle scritture? E cominciano a capire le scritture, a capire cioè che quello che è avvenuto a Gesù corrisponde a un certo modo di intendere le scritture, o tutte le scritture.